Laudetur Jesus Christus.
Buongiorno ai titoli del radiogiornale. I cristiani rischiano l'estinzione in Iraq. Questo l'allarme di aiuto alla Chiesa che soffre. Intanto a Baghdad ucciso un importante esperto del governo. Preoccupazione della Chiesa in Terra Santa. La pandemia ha azzerato i pellegrinaggi. Ne parliamo con Monsignor Pizzaballa del Patriarcato Latino di Gerusalemme. Il mondo ricorda Ennio Morricone, scomparso ieri, celebrati i funerali a Roma in forma strettamente privata, il ricordo di Morricone nelle parole del Cardinal Ravasi. Un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. In apertura dunque la situazione in Iraq. La Fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre ha pubblicato il rapporto La vita dopo l'ISIS, nuove sfide alla cristianità in Iraq. Lo studio esamina le minacce che incombono attualmente sui cristiani iracheni tornati nelle loro case della piana di Ninive dopo la drammatica persecuzione del 2014. Intanto si registra un omicidio eccellente. Sentiamo Emanuela Campanile.
Mentre la cronaca registra l'uccisione a Baghdad di un consigliere del governo iracheno, esperto di jihadismo e antiterrorismo, la Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre pubblica il rapporto Cristiani a rischio estinzione in Iraq, denunciando che senza un intervento tempestivo della comunità internazionale, l'immigrazione forzata potrebbe ridurre la popolazione cristiana dell'80%. Lo studio esamina le minacce che incombono attualmente sui cristiani iracheni tornati nelle loro case della piana di Ninive dopo la drammatica persecuzione del 2014. Oltre alla mancanza di sicurezza, i cristiani indicano disoccupazione, corruzione finanziaria e amministrativa e discriminazione religiosa a livello sociale. Tuttavia, secondo i dati aggiornati ad aprile 2020, il 45% delle famiglie cristiane ha fatto ritorno nella piana di Ninive. La tendenza al rientro è frutto del piano di recupero di lungo termine curato da Aiuto alla Chiesa che Soffre insieme ad altre organizzazioni al fine di gestire la ricostruzione dei centri cristiani aggrediti dalla furia jihadista.
E parliamo del Covid-19, il continente americano continua a essere epicentro della pandemia nel mondo, con Stati Uniti e Brasile che rimangono in situazione critica. Aumentano i casi in India, che ora è il terzo paese con più contagi, superando la Russia. 11 milioni e 600 mila le persone contagiate a livello globale. Ce ne parla Michele Raviar.
Negli USA i decessi per la pandemia di Covid-19 sono ormai 130.000 e solo nella giornata di ieri ci sono stati 55.000 contagi in più. Il presidente Donald Trump ha annunciato che toglierà l'autorizzazione agli studenti stranieri che si trovano negli Stati Uniti a rimanere nel paese qualora le loro università decidessero, per paura dei contagi, di svolgere didattica esclusivamente a distanza. In Brasile il presidente Bolsonaro ha rivelato di avere alcuni sintomi collegabili al coronavirus e sarà sottoposta a un test i cui risultati saranno resi noti domani. Malgrado i morti siano ormai 65.000, in tutto il paese riaprono bar, ristoranti e saloni di bellezza nella città di San Paolo. In Asia l'India registra un veloce aumento della pandemia e i contagiati sono circa 720.000. In Africa preoccupa la situazione della Libia. 71 casi nelle ultime 24 ore con il governo di Tripoli che prolunga il coprifuoco notturno di altri 10 giorni.
E ora l'immigrazione a Porto Empedocle in Sicilia. Si sono svolte le operazioni di trasbordo di quasi tutti i 180 migranti della Ocean Viking su un'altra nave, dove dopo i tamponi osserveranno la quarantena. Intanto Malta continua a rifiutare un porto sicuro al mercantile Italia con a bordo 50 migranti salvati in mare. Sulla mancata risposta univoca dell'Europa davanti alla ripresa delle rotte migratorie, Marco Guerra ha intervistato Marino D'Amore, docente di gestione dei flussi migratori dell'Università Niccolò Cusano di Roma.
Ha dimostrato che effettivamente anche nelle risposte c'è sottesa una gerarchia tra gli stati in cui alcuni impongono la loro volontà ad altri. Questo lo fa con il fenomeno migratorio e adesso lo sta facendo da qualche mese a questa parte, unendolo al fenomeno migratorio, per esempio al fenomeno del Covid. C'è una risposta solamente parcellizzata e frammentata che non aiuta a risolvere la situazione per quanto riguarda il fenomeno migratorio.
Malta ha rifiutato lo sbarco di alcuni migranti, quindi c'è ancora anche il problema della prima accoglienza e poi quello della ricollocazione in Europa.
In questo momento la ricollocazione dei migranti non è ai primi posti nell'agenda legislativa, nell'agenda politica e nell'agenda mediatica. E questo deve far riflettere sia i legislatori internazionali sia l'Unione Europea quando emette delle direttive e delle leggi sulla gestione del fenomeno migratorio.
In Terra Santa, lo avete sentito nei titoli, il coronavirus continua a preoccupare la chiesa locale, ancora molte le celebrazioni trasmesse online, numerosi sacerdoti utilizzano i social per le catechesi e gli incontri virtuali e mentre la seconda ondata di contagi rischia di peggiorare la già precaria situazione economica di migliaia di famiglie, i pellegrinaggi sono del tutto inesistenti. Federico Piana ne ha parlato con l'arcivescovo Pier Battista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme.
I pellegrinaggi sono ancora praticamente fermi, da un lato perché i confini sono ancora chiusi, gran parte dei paesi con i quali ancora ci sono relazioni richiedono comunque la quarantena e questo naturalmente blocca. Va poi detto che purtroppo ultimamente, nell'ultima settimana, c'è stata una seconda ondata molto forte di infezioni Covid in Israele e in Palestina e questo naturalmente ha spaventato ancora molti.
Lo stato d'animo della Chiesa in qual è?
Passata la prima fase alla quale eravamo impreparati, adesso siamo entrati ormai dentro, ahimè, questo orientamento insomma di emergenza prolungata. Su due piani, c'è quello sanitario naturalmente, come dicevo la seconda ondata ha spaventato molti, ma soprattutto poi quella economica. Sono ormai diversi mesi che migliaia di famiglie sono senza lavoro e questo ha delle conseguenze drammatiche, soprattutto nelle zone più povere del paese, la Palestina e la Giordania, che non hanno gli ammortizzatori sociali che ci sono in Israele o che avete voi in Europa.
E sono milioni nel mondo le persone costrette ad affrontare la pandemia in situazione di conflitto, lo ha ricordato il Papa Domenica all'Angelus approvando la richiesta di un cessate il fuoco globale dell'ONU. Più volte Francesco ha lanciato appelli perché si fermino le ostilità per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Le armi però continuano ad essere vendute e utilizzate. Maurizio Simoncelli, cofondatore di Archivio Disarmo, al microfono di Andrea De Angelis.
Le guerre non avvengono senza motivo, purtroppo, e i motivi sono sempre quelli di controllo del territorio e delle sue risorse. E questo è l'elemento centrale nei rapporti internazionali che per lo più non sono fondati su una politica di cooperazione. Sentiamo che tutte le guerre vengono annunciate per portare la pace e questo da secoli. Troviamo ancora oggi che missioni di peacekeeping che in alcuni casi sono state missioni di vera e propria guerra.
Lei spera che almeno in parte questo cessate il fuoco al tempo della pandemia arrivi?
La pandemia sicuramente ha fatto capire che enormi livelli di spese militari in realtà non proteggono la popolazione civile da situazioni del genere. Molto si dice a favore della pace, quando il Papa parla spesso raccoglie applausi da parte di soggetti che poi in realtà non operano coerentemente rispetto a quello che hanno sentito e che hanno anche applaudito.
Pandemia e cambiamenti climatici sono due facce di una stessa crisi, alla cui radice c'è un sistema economico ingiusto ed ecologicamente insostenibile. Parte da questa constatazione la dichiarazione congiunta pubblicata dal Forum Interreligioso sui cambiamenti climatici, diritti umani e ambiente di Ginevra. E infine parliamo dei funerali di Ennio Morricone, celebrati in forma strettamente privata secondo le sue volontà. Il grande compositore, ricordiamo, è scomparso ieri all'età di 91 anni. Tutto il mondo ricorda in queste ore l'autore di immortali musiche da film e non solo. Il ricordo di Morricone nelle parole del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.
Devo riconoscere che non è soltanto il grande filone cinematografico che verrà ricordato, sappiamo quanto è stato in questo originale significativo, soprattutto per quanto riguarda direi il mondo cattolico e Mission come esempio fondamentale. Questi momenti testimoniano anche quella che lui ha sempre attestato, la sua fede.
Con Morricone la musica non vuole essere solo commento, ma anche protagonista assieme all'immagine.
Questo è vero, se si provano a rivedere alcuni suoi film in cui lui ha messo la sua musica, è spontaneo quasi ricordare anche la dimensione sonora, cioè anche il suo filo musicale, tanto erano compattati tra di loro. Io credo che dobbiamo essere grati a Ennio Morricone, anche credenti e non credenti, per aver saputo esprimere l'ineffabile e l'invisibile al tempo stesso che sono l'anima della religione.
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Giancarlo Lavella, a voi tutti grazie per l'attenzione, un buon ascolto con i nostri programmi.